Padri Eterni di Matteo Bussola e Federico Taddia.
Buona domenica, eccoci qua come ogni settimana i Padri Eterni. Un saluto da Federico Taddia e da
Matteo Bussola.
Quanto sei lontano, quanto sei lontano. Anche oggi in RAD, la radio a distanza che anche noi abbiamo inaugurato appunto in questo periodo. Tutto bene Matteo, questa volta cos'è successo? La neve?
No, caro Fede, purtroppo siamo rimasti senza mamma per un paio di giorni a causa dell'accudimento di genitori anziani, insomma, che sono quella categoria, ahimè, più fragile e più esposta. E quindi sono a casa a fare il papà.
Ecco, perciò, se la solita scusa, che non so se in questo programma si possa dire.
Sì, però se sentirete urla belluine in sottofondo o genti che gridano dalle scale «Papà, cosa fai per pranzo?» Ecco, sapete perché?
Tanto noi sappiamo la risposta, che è la peperonata, perché è un grande classico di Matteo Bussola. Padri Eterni, eccoci qua, radio24.it, il nostro sito, da dove, come sempre, potrete poi scaricare il podcast. Padri Eterni @radio24.it, se volete contattare la nostra redazione, oppure ci trovate sulle nostre pagine ufficiali di Facebook, che andiamo ad abbellire con tutti i link degli argomenti che tocchiamo, le copertine dei libri e un sacco di altre informazioni. I Padri Eterni di Radio 24 su Facebook. Anche oggi tante storie e oggi tanti viaggi. Un padre, una madre, due figli, ecco la squadra, ecco i quattro eroi che si sono messi in viaggio. L'Italia si ferma, loro sono saliti su un camper, hanno aperto una pagina Instagram che appunto si chiama Camp Linetta Eroi per narrare queste settimane, forse mesi, a bordo di un camper. Sono partiti a settembre, adesso si sono fermati qualche giorno anche per capire con le nuove restrizioni, per le festività, cosa accadrà, ma l'idea è quella poi di rimettersi in strada. Con noi c'è papà Alberto Perin. Ciao Alberto, buona domenica.
Ciao, buona domenica anche a voi.
Allora, come mai questa scelta? Tutti a casa, tutti chiusi nei propri comuni e voi invece avete deciso di mollare la vostra casa, salire su un camper e fare questa esperienza di famiglia?
Sì, in realtà l'idea era partita molto prima, in tempi non sospetti, nel senso un anno fa, con la volontà di fare un'esperienza di famiglia, un po' stanchi, io personalmente un po' del lavoro, la mia compagna in una situazione precaria con un lavoro lasciato per rimanere a casa con loro, stavamo cercando, diciamo, la spinta per poter fare un'esperienza di famiglia del genere e far vedere ai nostri figli un po' dei posti nuovi. A noi siamo una coppia a cui è sempre piaciuto viaggiare, quindi volevamo coinvolgerli in questa cosa. Poi gli eventi di inizio anno, Covid eccetera, hanno fatto sì che io perdessi il lavoro, insomma la mia azienda non voleva più investire nella mia posizione e abbiamo preso la palla al balzo, diciamo, in una situazione forse negativa abbiamo cercato di trovare l'aspetto positivo e quindi abbiamo deciso di partire. Poi le cose sono andate un po' per le lunghe anche a livello mio lavorativo per risolvere con l'azienda, insomma ad agosto, fine agosto abbiamo acquistato un camper e siamo partiti ai primi di settembre.
Senti Alberto, ma com'è la paternità in camper? Cioè è più complessa, è più facile? Perché alla fine avete condiviso H24 lo spazio con i vostri figli per la durata di tutta questa esperienza.
Diciamo l'inizio è stato sicuramente impegnativo, nel senso che c'è stato un periodo di adattamento sia da parte nostra che da parte loro. I bambini hanno la fortuna di essere molto più adattabili e malleabili rispetto a noi e quindi loro l'hanno vissuta, almeno a nostro avviso, in maniera molto più serena, nel senso che dopo una settimana erano già abituati alla vita passami il termine, da nomade, da girovago. Per noi, insomma, impegnativo, nel senso, sai, non sei più abituato, io ero abituato comunque ad essere fuori casa per molto tempo, quindi accudirli o comunque gestirli solo per piccoli periodi durante il giorno e i weekend. Qui ce li hai tutto il giorno, H24, come dicevi tu, sempre attaccati, il bello e il brutto. devi avere sempre un equilibrio molto 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 stabile, anche di coppia, perché alla minima stanchezza chiaramente è molto facile scaricare su di loro le tue tensioni.
Anche questo, perché insomma lì gli spazi sono davvero piccoli, visto che in questo periodo siamo abituati, no, a vivere in spazi più ristretti. Però questa cosa, Alberto, che hai detto, no, sta cambiando un po' il tuo essere padre. Prima forse eri un po' più assente perché appunto il lavoro ti portava fuori, adesso sei tanto presente, quindi si sta trasformando anche il tuo modo di vivere la paternità.
Beh, chiaramente noi, perché parlo sempre al plurale perché la scelta è stata comunque di coppia, è stata una scelta ponderata e valutata proprio da questo punto di vista. Volevamo essere più presenti soprattutto in questo periodo, volevamo cercare di dare un imprinting ai nostri figli di un certo tipo, fargli vedere il mondo anche in un momento in cui chiaramente il mondo si sta chiudendo invece, e noi avevamo avuto l'esperienza del primo lockdown, del primo giro, l'avevamo vissuta molto, molto traumaticamente, adesso passami il termine, nel senso che vivendo in una città molto industrializzata, in un appartamento piuttosto piccolo, per i figli è stato difficile sopportare settimane di chiusura totale, non poter uscire, non frequentare gli amici. E poi inevitabilmente questo si ripercuote anche nei genitori.
Sì. Ricordiamo Campeli Net Eroi, questa è la pagina Instagram per vedere un po' le tappe del vostro viaggio, con un sacco di belle foto, viene davvero voglia di partire. Grazie a te, Alberto, salutaci tutta la squadra e buona domenica. Ciao.
Grazie a voi, buona domenica.
Noi ci fermiamo, le informazioni per chi sta viaggiando, poi ancora qua con i Padri Eterni.
Padri Eterni.
Matteo, abbiamo aperto la puntata con questo camper, questa casa mobile in cui una famiglia sta passando il lockdown, ma continuiamo con altri viaggi. Lo faremo attraverso dei libri e lo faremo soprattutto attraverso un'astronave, anzi in particolare la casa astronave. Sai che cos'è, Matteo?
Ahimè, temo di sì, nel senso che insomma tutti siamo un po', no? Stiamo un po' facendo questo genere di viaggio quasi spaziale in questo periodo così complicato.
Certo, cerchiamo di accompagnare i nostri figli, no, in questo periodo che è lungo, lunghissimo, adesso ci sono anche le feste, quindi un periodo che diventa ancora più complicato, ma ci sono papà appunto che si stanno inventando tutti i modi. Uno di questi è con noi, si chiama Luca Feliciani, è un manager aziendale ed è autore insieme all'illustratore Pierpaolo Roveri di un libro edito da PM Edizione che si intitola appunto La Casa Astronave, un libro che è nato proprio durante il primo lockdown. Ciao Luca, benvenuto ai Padri Eterni, buona domenica.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, una genesi strana, vero, questo libro?
Sì, 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 ma allo stesso tempo molto normale, nel senso che io ho inventato una storia per le mie figlie e poi ho avuto così l'istinto di mandarla a un mio amico che è un illustratore, appunto Pierpaolo Rovero. Lui l'ha illustrata, l'abbiamo messa su un sito, abbiamo fatto una piccola pagina web e poi è girata per le chat, e quindi fino ad arrivare ad un editore che poi ci ha pubblicato il libro vero e proprio. Quindi in realtà nasce molto in famiglia, come può succedere a chiunque di noi.
Luca, ma tra l'altro, come dicevamo in apertura, no, l'immagine dell'astronave è davvero indovinata, insomma, da persona che scrive e disegna ti faccio i miei complimenti, anche perché grazie. Questa sensazione di essere quasi in un viaggio spaziale, in particolar modo nel lockdown totale che c'era stato a marzo, ma un po' anche oggi, è una sensazione che proviamo un po' tutti. E devo dire che il pregio del libro è proprio quello di mostrare in maniera semplice che un'astronave contiene un sacco di opportunità e che stare isolati non vuol dire restare soli. E, tra l'altro, l'idea per questa storia ti è venuta a trovare il giorno della festa del papà, è vero?
Sì, è verissimo. Quasi, cioè, per caso era il giorno della festa del papà e mi è venuta questa idea. Concordo molto con l'immagine e non è un caso che abbiamo scelto quello, nel senso, noi in quei primi giorni di lockdown dove era tutto nuovo avevamo bisogno di trovare modi di rendere, diciamo, bello il tempo con le nostre figlie, e quindi sì, l'immagine di un posto chiuso che viaggia e quindi appunto un'astronave che però è anche casa nostra, quindi la casa astronave ci è venuta molto, molto spontanea, devo dire. Ed effettivamente il giochino nostro è stato proprio quello, ma anche in famiglia, quindi non è solo un racconto, è quasi un racconto biografico, è stato quello di riscoprire un po' cosa c'è all'interno della casa e in qualche modo darci anche delle regole nuove per quel periodo specifico.
Certo, Luca, quanti anni hanno le tue figlie?
3 e 5, piccoline.
Ecco, ma da padre, e in questo caso anche da scrittore, no? Ci sono cose che hai scelto di raccontare? E cosa invece che hai scelto di tenere nascoste legate a quello che stiamo vivendo?
Beh, sicuramente sì. Diciamo che il racconto è stato scritto per renderlo anche accessibile ai bambini. Se vi ricordate, in quel primo periodo i bambini erano, secondo me, i grandi esclusi, no? Perché un po', diciamo, sono i primi che non potevano andare a scuola, eccetera, ma soprattutto c'era anche il discorso che non capivamo come raccontargli cosa stava succedendo per non spaventarli troppo, ma allo stesso tempo per essere realisti. E quindi questo è tutto un modo per raccontarlo. Poi, chiaramente, in casa nostra, in quei 3-4 mesi che siamo stati chiusi, sono successe tantissime cose, più o meno belle, diciamo, cioè, chiaramente anche noi abbiamo avuto le nostre paure, e il libro ne riporta alcune, quelle un pochino più accessibili a tutti, ecco, anche quelle più divertenti forse.
Allora, ricordiamo La casa astronavi di Luca Feliciani con i disegni di Pierpaolo Roveri, un libro nato per scherzo, poi ha viaggiato tantissimo in rete. Credo tu debba ringraziare la chat delle mamme e dei papà, vero, di classe.
Sì, è stata una volta tanto la devo ringraziare. Esatto.
Che noi l'abbiamo sempre tanto criticata, invece vedi anche dei vantaggi, perché ha veramente fatto esplodere e amplificato appunto questo testo. Sì. Grazie Luca, complimenti, buon viaggio sulla casa astronave, ciao, buona domenica.
Grazie, ciao Luca.
Continuiamo ad evadere con i libri, appunto libri anche da consigliare magari alle nostre figlie e ai nostri figli. Matteo, se ti dicessi prendi 8 ragazzi e chiudili dentro a una casa, fa molto lockdown, no? Fa molto questo periodo.
Fa molto lockdown e ci sarebbe anche la speranza di non esserci, detta così.
4 ragazze e 4 ragazzi, una villa, siamo in Toscana, questo è il cuore del nuovo romanzo di Chiara Francini. Chiara è un'attrice, una scrittrice molto raffinata, e con questo libro molto particolare, perché la voce narrante è quella di Rollone, che è un gatto, libro intitolato Il cielo stellato fa le fusa, riscrive di fatto il Decamerone di Boccaccio. E quindi volevamo chiedere a Chiara se può essere appunto un libro utile per avvicinare i nostri figli ai classici. Ciao Chiara, buongiorno, buona domenica.
Ciao, buona domenica.
Allora, intanto come sta Rollone? Subito la prima domanda.
Rollone sta molto bene, è stato spazzolato, però insomma è rimasto un po' uggioso perché lui preferisce essere maschio selvaggio, quindi quando lo spazzolo insomma si sente un pochino abusato.
No, bellissima questa chiave, no? di scegliere il gatto come voce narrante per questo Decamerone contemporaneo. È un libro che tu consiglieresti agli adolescenti? Un libro che possiamo dare ai nostri figli?
Ma Federico, ovviamente non ti potrei dire comunque che sì, perché però in realtà lo penso davvero, perché è un libro che al suo interno ha tante storie, al suo interno ha il dialogo, perché sono 8 ragazzi che trovandosi appunto rinchiusi e la situazione essendo molto simile a quella del Boccaccio, decidono di novellare e quindi raccontano delle storie, ma raccontando delle storie di altri e soprattutto raccontandole a degli estranei, che cosa si fa? Si racconta se stessi. E quindi al centro di questo romanzo c'è il dialogo, e io sono profondamente convinta, soprattutto in un momento come questo, Dostoevskij diceva che la bellezza salverà il mondo, io invece sono convinta che il dialogo salverà il mondo, perché in un momento come questo si è chiaramente compreso come la vita e addirittura la sopravvivenza di un individuo è strettamente connessa al concetto di comunità, e la comunità è fatta dal dialogo e dall'interazione.
Chiara, la scrittura ha sempre fatto parte della tua vita, no? Anche se tu insomma sei più nota per le tue interpretazioni attoriali, però la letteratura, le lettere hanno sempre fatto parte del tuo percorso. Tu stessa hai dichiarato che quando devi dire qualcosa di importante a qualcuno lo fai quasi sempre scrivendo. Notavo che insomma è bello, perché questo tuo amore per le lettere sembra quasi che abbia una discendenza, nel senso che tuo padre che lavorava alle poste una volta ha addirittura consegnato una raccomandata a Ungaretti, è vero?
Sì, è vero, sì, è verissimo. Io in realtà vengo da una famiglia in cui sono la prima laureata, e quindi i miei genitori ci tenevano tanto, però io penso che i fogli di carta non significhino nulla, e che appunto mio padre, la terza media, ma è sempre stato desideroso di nutrirsi, e quindi è forse l'uomo più colto che conosca, e fin da piccola sono stata un po' imboccata a letteratura, e quando mi raccontava queste sue avventure, del fatto che aveva consegnato questa raccomandata a Ungaretti, e mi ricordo che per tutta la vita mi ha detto: mi sono molto pentito perché ero giovane, quindi lui era un vecchietto molto educato e non gli ho mai chiesto una dedica, e quindi ho sempre trovato profondamente poetico questo fattorino, perché non era neanche un postino quando era proprio piccolo, questo fattorino che riconosceva Ungaretti e che magari, non so, gli portava delle notizie importanti. Ho sempre trovato della poesia nei miei genitori, e anche questo sicuramente mi ha fatto amare la letteratura, perché anche quella è letteratura e poesia.
E c'è un verbo anche che usi nel tuo romanzo, che è di fatto un po' legato a tuo papà, che è sbenedizionare. Intanto, cosa significa? Perché credo che sia un verbo utile a noi padri, vero?
Sì, esatto. Ma in realtà io scrivo esattamente ancorandomi a quella che a quella che secondo me è la forma migliore per veicolare non soltanto appunto un significato, ma un'emozione. E quindi molte volte ritengo che, anche se non si comprenda perfettamente, se anche lì per lì non si capisce il significato della parola, io sono convinta che possa tratteggiare perfettamente quella che è il cuore dell'azione. Sbenedizionare significa brandire, però in questo caso io faccio sbenedizionare questa governante della Magione, che sbenediziona col messolo, ma è chiarissimo, è un messolo che, come quando si dà la benedizione, è un messolo che ha una funzione quasi sacra, e ti dà l'immagine di questa donna che lo brandisce, ed è una parola che in realtà la mia editor mi ha detto: vabbè Chiara, però tu usi questi neologismi. Ho fatto: no, non è un neologismo, perché il mio papà, che in realtà è romano, come ti dicevo, ha sempre avuto questa grande passione per la poesia e per le poesie del Belli e del Porta, e sbenedizionare è un verbo che io sento risuonare fin da quando ero piccola, perché mio papà me li leggeva ad alta voce: er papa novo già sbenediziona. E quindi io, quando scrivo, appunto, sono come se uscissero in maniera spontanea. E devo dirti, Federico, che questo sbenedizionare è una cosa che ha fatto che ha colpito l'attenzione di tutti, perché tutti sono pazzi di questo sbenedizionare. Sì, e addirittura la mia editor dice che se su Google scrivi sbenedizionare non esce il Belli, ma esce Chiara Francina.
Chiara, ma sai che questa cosa interessante si capisce, perché guarda, ti faccio una piccola considerazione personale, è sempre più frequente che attori, attrici, cantanti scrivano libri, ma nel tuo caso si capisce con chiarezza che non è un'incursione, cioè tu hai una tua voce, tu sei anche una scrittrice, e questo attraverso la lettura dei tuoi libri si capisce con grande chiarezza. Ti faccio l'ultima domanda, prima lo hai anticipato in parte, no? Raccontarsi storie può essere un modo per resistere in questo periodo difficile, anche direi forse soprattutto per svelare agli altri meglio chi siamo?
Ma assolutamente sì, perché il dialogo, raccontare quindi il dialogo, presuppone sempre la presenza di due o più interlocutori, perché altrimenti se no sarebbe un monologo, e quindi raccontare e dialogare è un po' come prendersi per mano, è un po' appunto come avere questa profonda e giusta consapevolezza del poter procedere soltanto insieme agli altri, perché da soli non si va da nessuna parte. E quindi io sono profondamente convinta che il raccontare sia totalmente avvinghiato e abbracciato alla vita.
Il cielo stellato fa le fusa, edito da Rizzoli. Ringraziamo Chiara Francini per essere stata qua con noi oggi ai Padri Eterni. Ciao Chiara, buona domenica.
Grazie mille, buona domenica a voi.
Noi ci fermiamo, il meteo, la pubblicità, poi ancora qua con i Padri Eterni.
Padri Eterni. I'm thinking life's too short, it's passing by. So if I'm gonna go it all, go big or go.
Ancora buona domenica da Federico Taddia e Matteo Bussola, i Padri Eterni. Radio24.it, il nostro sito da dove puoi poter scaricare il podcast. Padri Eterni e Radio24.it. Invece, se volete contattarci, ancora ci trovate nella nostra pagina Facebook, i Padri Eterni di Radio 24, con tutti i link, gli articoli, i libri che trattiamo in puntata. Una grande bacheca degli appunti per fare un ripassone appunto del programma. Matteo, ovviamente si continua a parlare del lockdown, che poi, anche se questa parola si è un po' anacquata, si è un po' alleggerita, poi però la quotidianità è quella, no? Si esce meno, si sta più in casa, si è costretti anche a stare più in casa, sappiamo quello che ci aspetterà durante le vacanze, e lo abbiamo già detto tante volte, no? Cambia, sta cambiando, è cambiato il rapporto con i propri figli.
Ma Fede, per forza, perché questa contiguità continua, no, chiaramente poi ci espone anche a maggiori nervosismi, a maggiori difficoltà, si vive sempre tutti perennemente nello stesso spazio, ci vuole un grande equilibrio per riuscire a volte, ahimè, a non andare in escandescenza.
E c'è anche la preoccupazione, no, che molti genitori stanno esprimendo, preoccupazione anche misurata da diverse ricerche. In questi giorni ne sono uscite un paio, una dall'Università di Milano Bicocca, un'altra dalla ASBRO, che insomma con interviste ai genitori esce proprio la preoccupazione e le preoccupazioni dei genitori per quanto riguarda il rapporto con i figli, con delle attenzioni particolari. Per esempio, ci sono tanti genitori che dicono di essere diventati o temono di diventare più violenti, più irascibili, più nervosi. Di questo ne parliamo con Marta Rizzi, psicologa e psicoterapeuta specializzata in terapia genitoriale ed età evolutiva, che pochi giorni fa sul Corriere della Sera Buone Notizie ha proprio dato dei consigli molto pratici a noi padri, a noi madri. Buongiorno Marta, benvenuta, grazie per essere qua con noi.
Buongiorno a voi, grazie a voi.
Allora, tu insomma parli, vedi, conosci un sacco di genitori, siamo in un periodo particolarmente confuso, vero?
Assolutamente, confermo. Appunto la tensione e lo stress si percepisce ad ogni livello, sia sui genitori sia sui figli.
Ecco, quali sono le trappole principali e soprattutto come uscirne?
Ecco, la domanda, la bacchetta magica mi date sempre in mano. Allora, no, in realtà io quello che rimando soprattutto in studio a tutti i genitori che vengono da me con, come dire, delle preoccupazioni legate sia a loro in quanto genitori, sia ai loro bimbi, è quello innanzitutto di rimanere su di sé, cioè nel senso che la chiave sta proprio in quello, cioè la prima domanda è il dove io trovo la difficoltà, più che stare sul bambino, in prima linea, perché da quello riusciamo a trarre veramente i primi passi per poter agire, cioè il appunto domandarsi questo. Poi invece appunto il passaggio successivo è il tentare di mettersi il più possibile i vestiti, gli occhiali, lo sguardo dei nostri figli, a mettersi veramente alla loro altezza, indipendentemente dall'età. Io vedo bimbi piccoli in ottica preventiva, ma anche adolescenti appunto direttamente in studio, e per cui il consiglio che io do ai genitori è quello di calarsi nei loro panni per percepire davvero quali possono essere le loro difficoltà, i loro limiti, ma anche le loro risorse, perché non scordiamoci che quelle sono davvero la chiave di svolta, e per cui appunto è il comprendersi ed entrare in empatia, queste le due parole chiave, per poi successivamente a trovare il canale di comunicazione elettivo con loro ed entrare in relazione con diversi modi.
Marta, senti, ma oltre naturalmente a comprendere i nostri figli, ad entrare in empatia con loro, è possibile anche, come dire, fare in modo che loro entrino in empatia con noi? Per usare un parolone ti direi responsabilizzarli un po' di più, no? Per esempio, come possiamo fare in modo che i figli inizino a concepire se stessi come ingranaggi indispensabili per il funzionamento della famiglia?
Allora, questo è il periodo ideale, nel senso che questa pandemia inevitabilmente ci ha portato ad essere tutti protagonisti attivi, per cui questo può essere il punto di partenza, nel senso che è il proprio comunicare apertamente, ovviamente con un linguaggio adatto all'età del nostro figlio, però l'essere protagonisti, per cui anche in termini proprio di responsabilità sociale, il cambiamento può arrivare anche da voi, per cui davvero la comunicazione, il mettersi in gioco, anche l'esprimere i propri dubbi, i propri timori, le proprie difficoltà, rende in qualche modo la relazione molto più, passatemi il termine, alla pari, molto più rilassata, dove il bambino può essere, bambino ragazzo, può essere anche tranquillizzato all'idea che ci sia un adulto che lo capisce. Ovvio che dobbiamo ricordarci che un adulto, pur condividendo preoccupazioni, tensioni e dubbi, non deve essere mai spaventato, perché il rischio è che nel momento in cui un adulto di riferimento risulta troppo spaventato, diventa spaventante. Certo. E soprattutto per i bimbi piccoli, ecco, perdere la bussola diventa un po' disorientante e anche alle volte un po' spaventoso, per cui ecco, quella è un po' la chiave.
Marta, ma e per noi padri può essere un'occasione per metterci in gioco in un modo nuovo, diverso?
A voglia.
Sì, come?
Nel senso che, come dire, io sono una fan della resilienza, per cui come dire, dall'idea di un qualcosa che è rotto si può davvero costruire qualcosa di nuovo. Nel lockdown siamo, spesso molte famiglie riportano di una convivenza 24 ore appunto nella stessa casa, nelle stesse mura, e per cui se ahimè ancora c'è un po' questa tendenza che il papà sta più fuori casa che la mamma, in questa occasione invece diventa un'opportunità di conoscenza reciproca, e per cui anche un papà può mettersi in gioco maggiormente con le proprie debolezze, cioè nel senso che veramente tentiamo di spolverare un po' queste figure, questi stereotipi dei papà e dei maschi, e dove appunto le solite frasi del non si può piangere, non si può aver paura. Ecco, i papà ben venga che dicano di aver paura e di poter piangere con i loro bimbi.
Marta, senti, a proposito di stereotipi, ma anche e soprattutto di luoghi della condivisione domestica, no? Mi è piaciuto molto, leggevo, no, in questa intervista, quel passaggio sulla cucina come luogo di sperimentazione, di provare queste cene speciali da preparare insieme, azzardare ricette mai provate, cioè i padri che possono fungere anche, no, da persone che uniscono la famiglia in cucina, un luogo in cui magari, diciamolo, si trovano un po' meno spesso e meno frequentemente delle madri.
Assolutamente. Ogni spazio della casa, compresa la cucina, nascita può essere un luogo adatto, ovviamente, però legato sempre alla propria individualità e alle preferenze. Se c'è un padre che detesta, ecco, eviterei di forzarlo ai fornelli e di provare su altri, in altri ambiti. Però la cucina tendenzialmente è il luogo che mette più d'accordo tutti quanti, e quello che dicevi prima dell'autonomia è anche un buon modo per responsabilizzare i propri figli nella scelta del menù, dell'ingrediente, della sperimentazione veramente in senso più ampio. Per cui appunto cucina, ricette nuove ormai popoleranno le nostre case e le nostre tavole.
Marta, ti chiedo un'ultima cosa, che poi è un ultimo consiglio, no? Per prepararci anche a quello che ci aspetta. Sarà un Natale dove appunto molte bambine, molti bambini non vedranno i nonni, non vedranno gli zii, non vedranno i cugini. Come ci si prepara a questo momento? Dobbiamo anche come genitori, come padri, cosa dobbiamo dire o non dire ai nostri figli?
La sincerità, come dire, è il primo elemento, però c'è anche l'idea di creare proprio una memoria di ricordi comune diversa, nel senso che io faccio molta leva su questo aspetto. È inutile negare che questo periodo esista, mentire appunto ai nostri figli. È proprio l'idea del coinvolgerli in una maniera differente, chiedere anche a loro quali possono essere delle nuove idee per passare anche il Natale insieme. Ci avvaliamo sempre della tecnologia tendenzialmente, con le varie piattaforme che ci permettono una convivenza anche se virtuale e digitale, però appunto si può coinvolgerli nel chiedere a loro come poter fare, e veramente farei molta leva su questa idea della memoria comune. E un altro concetto è il gioco, provare a vedere anche se ci sono davvero dei giochi per poter stare insieme, per poter scambiare sguardi, risate, emozioni di diverso genere, anche in una modalità che inevitabilmente ci terrà più lontani, anche se magari in presenza, nel senso che certo. Anche il giorno di Natale banalmente la famiglia ristretta può stare insieme, però con anche quello diventa appunto davvero un nuovo modo di creare memoria comune.
Marta, grazie davvero per i tuoi consigli, grazie per le tue parole. Ricordiamo Marta Rizzi, psicologa e psicoterapeuta specializzata in terapia genitoriale ed età evolutiva. Grazie per essere stata qua con noi, ciao e buona domenica.
Grazie a voi, davvero, buona domenica, grazie.
Noi ci fermiamo al traffico, poi ancora qua con i Padri Eterni.
Padri Eterni.
Eterni, da oggi per 8 settimane chiuderemo la puntata andando a scuola. Matteo, sei pronto?
Sono prontissimo.
Cioè, capite, i nostri figli non possono andarci e ci andiamo noi, che è un grande paradosso. In verità si avvicina al momento delle scelte per tantissime famiglie, come per esempio la scelta della scuola superiore, che tu non ci sei ancora passato con le tue figlie, io sì. È sempre un periodo complicato, un periodo di confronto, un periodo di grandi domande.
Ah, Fede, io ci sono passato con la prima, ma per fortuna è andato tutto liscio. Però devo dire che il cosiddetto orientamento è sempre una scelta difficile, perché guarda, ai nostri tempi, mi pare incredibile dirlo oggi, ma a volte capitava che decidessero addirittura i nostri genitori, no? Tu farai questo, tu farai quell'altro, che era di sicuro un grosso limite, ma al contempo anche una forma di liberazione da una piccola responsabilità. Oggi invece i ragazzi sono del tutto protagonisti delle loro scelte, e quindi ecco perché è importante accompagnarli ma non influenzarli.
E visto che gli open day quest'anno molte scuole non li possono fare in presenza, tante scuole si stanno organizzando per fare gli open day a distanza, per fortuna ci sono gli open day di Radio 24, perché dal 4 gennaio al 25 gennaio ci si potrà iscrivere, sarà quasi Sono mezzo milione gli studenti che appunto dovranno scegliere quale istituto superiore prendere. Beh, noi ogni settimana insieme a Maria Piera Ceci, che è la voce della scuola di Radio 24, entreremo in un istituto diverso, faremo le domande giuste e cercheremo di avere le giuste informazioni. Ecco gli Open Day di Radio 24.
Gli Open Day di Radio 24.
Il nostro viaggio nei vari percorsi di studio inizia dall'Istituto Tecnico Vallauri di Fossano. Siamo in provincia di Cuneo, in un istituto che ha oltre 2000 fra studenti e studentesse.
Nome: Simone,
Alessia,
Edoardo, Marco,
Beatrice,
classe,
prima di me,
prima turistico,
quinta Bieletto.
E queste sono le voci degli studenti tratti da un video che trovate sulla home page della scuola, biglietto da visita proprio per i ragazzi che devono scegliere le superiori e che in questo periodo sono alle prese con gli Open Day virtuali. Allora, il Vallauri l'abbiamo scelto perché anche quest'anno è in testa alla graduatoria dell'indagine Eduscopio di Fondazione Agnelli, uno degli strumenti molto utili per la ricerca delle superiori e di cui abbiamo parlato tantissimo qui su Radio 24 in questo periodo. La scuola è in cima alla classifica della sua zona perché l'84% dei diplomati a 2 anni dal diploma lavora con un contratto permanente che peraltro è in linea con il curriculum di studi, quindi una cosa che non sempre è scontata. Ma al Vallauri c'è anche il liceo scientifico scienze applicate, anche qui ottimi secondo Eduscopio i risultati per chi dopo il liceo decide di andare all'università. Allora, conosciamo meglio questi due indirizzi con il dirigente scolastico del Vallauri di Fossano, Paolo Cortese. Buongiorno.
Buongiorno a lei e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora, Istituto Tecnico Tecnologico, quali sono le materie caratterizzanti questo percorso di studio? La maggior parte delle ore è dedicata a quali materie?
Dipende ovviamente dall'indirizzo specifico. Informatica, in linea di massima, le due discipline restano informatica, vera e propria programmazione, e sistemi. Per meccanica abbiamo meccanica, tecnologia e sistemi che si occupa della progettazione degli impianti, per esempio termici, o degli impianti meccanici. Elettrotecnica, anche qua in questo caso abbiamo come materie caratterizzanti elettrotecnica, impianti e sistemi. Sono sostanzialmente corsi fortemente professionalizzanti che hanno un numero di ore di laboratorio significativo che consentono quindi di acquisire buone competenze, specialmente durante il triennio.
A quali studenti e studentesse suggerisce la scelta dell'Istituto Tecnico Tecnologico? Cioè, quali sono le domande sulle proprie passioni che i ragazzi devono farsi o le ragazze devono farsi?
Io direi, se ha una buona attitudine, senz'altro, se vuol fare informatica, a quello che è tutto l'ambito informatico, però anche direi nell'area scientifica, se c'è per esempio una buona conseguenzialità logica, un'attitudine a risolvere problemi, una curiosità nel momento in cui si presenta anche solo un'apparecchiatura rotta, cioè avere la passione di smontarla, andare a vedere com'è fatta, capire come funziona.
Quali i percorsi più frequenti dopo il diploma? Cioè, si va a lavorare e dove? E quanti invece scelgono l'università, in questo caso quale?
Allora, noi abbiamo all'incirca, poi dipende dagli indirizzi, tra il 20 e il 30% ragazzi che proseguono all'università e in genere al Politecnico. L'indirizzo prevalente è quello del percorso in ingegneria. Invece, per quel che riguarda il lavoro, ovviamente dipende dall'indirizzo, ma gli informatici in linea di massima vengono assunti da, diciamo, aziende che si occupano di applicazioni web, e quindi tutto l'ambito dell'e-commerce, ma anche l'ambito bancario e in genere la gestione di impresa. Per quel che riguarda la meccanica, programmatori di PLC, che sono microcontrollori, di robot, progettazione CAD 2D e 3D in ambito, noi particolarmente in questa zona, manifatturiero, montatori di linee di produzione, addetti anche uffici acquisti. Molto spesso ci viene richiesto anche una competenza per l'efficientamento energetico degli edifici.
Passiamo invece al liceo scientifico scienze applicate. Quali sono le principali differenze con il liceo scientifico tradizionale? E poi le chiedo se un ragazzo o una ragazza che dovesse scegliere lo scientifico e poi lo trovasse o troppo duro o che non corrisponda comunque alle proprie passioni, può avvenire un passaggio all'istituto tecnico tecnologico, perché in effetti in molte scuole ci sono entrambi gli indirizzi.
Senz'altro si può fare, a volte capita, dopo il primo biennio abbiamo dei passaggi e dei trasferimenti, anche perché magari si matura nel frattempo, come dire, un orientamento diverso. Invece, per quel che riguarda il liceo delle scienze applicate come profilo, ovviamente è un liceo e quindi ha un'anima umanistica, un ambito umanistico molto forte, non prevede l'insegnamento della lingua latina, a differenza di altri licei, prevede l'insegnamento dell'informatica. La forza sta nella didattica dell'ambito scientifico, perché tutte le scienze sperimentali vengono investigate attraverso una didattica autenticamente laboratoriale. Vedere, sperimentare, cogliere l'essenza della scienza è una strada per motivare lo studio. È un liceo a tutto tondo, noi abbiamo avuto ottimi feedback da parte dei nostri studenti, sia all'università, in particolare sia nel superamento dei test di accesso ad esempio a medicina, veterinaria, ingegneria.
Una parola invece anche alle famiglie. Allora, cosa devono guardare appunto i genitori, ma anche i ragazzi che partecipano agli Open Day, anche se purtroppo quest'anno solo virtuali? Qual è la caratteristica che devono cogliere?
Io dico sempre che i migliori ambasciatori di una scuola sono gli studenti e gli ex studenti, oppure gli imprenditori che poi arruolano e reclutano i ragazzi dopo il percorso della scuola superiore. I ragazzi più dei presidi, perché un preside, come ogni oste, tende a dire che il vino è buono.
Grazie mille al dirigente scolastico del Vallauri di Fossano, Paolo Cortese.
Tempo scaduto, gli Open Day di Radio 24 tornano la prossima settimana, è il momento dei saluti. Un grazie a Laura Faggin, oggi in assistenza, a Paolino Corleone alla parte tecnica, Danilo Di Trani che con noi ha scritto la puntata, radio24.it il nostro sito, padreterni@radio24.it il nostro indirizzo di posta elettronico, oppure ci trovate su Facebook. Ciao Matteo, buona settimana.
Ciao Fede, buona settimana anche a te.
L'appuntamento come sempre a domenica prossima alle 11. Ciao!
Ciao!